Sono le 18, ascoltatrici e ascoltatori, io sono Luigi Ambrosio, questa è L'Orizzonte. Insieme un'ora adesso fino alle 19, poi l'orizzonte delle 20. Naturalmente dalle 20 alle 20:30 vi dico anzitutto che cosa faremo questa sera. Ritorneremo sull'attacco di Trump alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che è continuato oggi. Trump lo ha detto anche alla Fox, che il rapporto con Meloni non è più come prima. Ma partiamo da qua e ci chiediamo, va bene, ma adesso il governo italiano come si dovrebbe comportare, come si comporterà? Per ora sta zitto. Ha parlato Mattarella invece, denunciando le guerre fatte al di fuori del diritto internazionale, che è un chiaro riferimento a Trump e all'Iran. C'è una situazione molto grave dal punto di vista economico, è il Fondo Monetario che denuncia il rischio di una recessione mondiale, ci sono queste tensioni euro-atlantiche, la situazione non è nelle migliori, soprattutto per un governo che esce indebolito dall'ultima fase, dal referendum, dalle elezioni in Ungheria, da tante cose. Questo alle 20, e adesso invece tra le 18 e le 19 a Niscemi ci sono diversi indagati per la frana che ha costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case, molte di queste case non ci sono più. Tra gli indagati ci sono gli ultimi quattro presidenti della regione Sicilia, Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani, che è attualmente in carica, quindi da destra a sinistra, tutti accusati insomma di non avere fatto abbastanza, di non avere speso il denaro in maniera corretta, di non avere vigilato. Le trattative sull'Iran, l'utilizzo politico di Dio nella politica statunitense, la richiesta di impeachment da parte dei democratici per il ministro della difesa, anzi il segretario alla guerra come lo chiamano loro, Hegseth, la manifestazione dei patrioti a Milano del fine settimana che doveva essere sulla remigrazione, adesso non si capisce, hanno messo insieme un sacco di cose, i trattori, i motociclisti contro l'area C, insomma un po' una cosa così. Ma prima di tutto oggi andiamo a Roma perché c'è stato l'incontro, la visita ufficiale del presidente ucraino Zelensky in Italia, ha incontrato Meloni, ci sono state delle dichiarazioni alla fine, naturalmente tutti eravamo lì ad aspettare Meloni che dicesse qualcosa sugli attacchi di Trump, invece niente. Buonasera Anna Bredice.
Buonasera, buonasera.
No, ci ha delusi, no, non ha detto una parola su quello.
No, è stata molto, molto ufficiale, diciamo, nelle sue dichiarazioni, erano dichiarazioni congiunte e quindi era difficile, forse anche l'occasione davanti a Zelensky, insomma, che comunque riceve aiuti anche dagli Stati Uniti, insomma, un'occasione così perché Meloni potesse attaccare nuovamente Trump, ecco, anche perché non l'ha fatto da ieri, non l'ha ancora fatto, si vede che forse la scelta è quella di attendere, di aspettare, di non avere reazioni, diciamo, di pancia, come si suol dire, ma mandare magari avanti diplomatici, la diplomazia, insomma, per cercare di riaggiustare, di ricucire dei rapporti che comunque in questo momento sono molto a rischio, molto logorati, e questo forse non dispiace neanche più di tanto a Giorgia Meloni, cioè almeno dal punto di vista apparente, mediatico, ecco, forse è anche una scelta voluta quella di far vedere, diciamo, la postura della Presidente del Consiglio, insomma, che non si abbassa nemmeno davanti a Trump. Ecco, questo,
cioè, stai dicendo
è un
che
po'
se Trump... Se Trump attacca Meloni, dato il momento, quasi quasi a lei può addirittura venire utile da un punto di vista così dell'immagine?
Potrebbe essere, certamente poi sotto traccia si cercherà di ricucire questo scontro in qualche modo, vedendo anche all'obiettivo, cioè quella della fine del conflitto in Iran, e quindi arrivare a quel momento, in quel giorno, e non avere Meloni da un'altra parte, questo sicuramente. Però dal punto di vista dell'immagine, dopo uno scontro così, un attacco così forte al Papa, insomma, Meloni non poteva tacere. Poi dopo di dopodiché, vista la reazione di Trump, si capisce anche perché ha aspettato un giorno intero per dire che era inaccettabile quell'attacco. Oggi è la CEI che interviene e condanna le parole di Trump, però la CEI lo fa proprio perché il Vaticano è la conferenza episcopale qui in Italia, però dal punto di vista del governo oggi si cerca in qualche modo di dire che insomma il rapporto con gli Stati Uniti non è messo in discussione, e lo fa addirittura Giorgetti, che oggi era a Washington per un incontro. Però nello stesso tempo l'intenzione, l'obiettivo è anche di far vedere che Meloni non è così subalterna, anche perché, come dire, ha pagato abbastanza, ecco, la sua sudditanza a Trump in questi ultimi mesi. Probabilmente nel voto del referendum il governo, oltre all'opposizione, lo stesso governo ha visto anche questo, cioè tutto quello che sta accadendo dopo l'attacco all'Iran, e insomma, vi ricordate, non condivido né condanno, insomma, poi sono passati 40 giorni e si è arrivati alla condanna dell'attacco al Papa da parte di Giorgia Meloni.
Beh,
Quindi
certo, un atteggiamento che
questo
però
è un po'...
in effetti è arrivato, hanno ragione forse i critici, no? Che dicono lo dovevi fare prima, fatto dopo che hai perso il referendum, dopo che le cose sono andate male in Ungheria, eccetera, eccetera, suona di un opportunismo che si vede lontano un chilometro.
Questo assolutamente, chiaramente lei vede nell'orizzonte, insomma, si vedono anche abbastanza vicine le elezioni politiche, quindi se il referendum è stato un campanello d'allarme, lei ne deve tener conto anche nel differenziarsi, però chiaramente quello che c'è dopo è ancora un'incognita, perché questo cambio di atteggiamento, appunto, come abbiamo visto, anche abbastanza opportunistico e ambiguo, probabilmente viene valutato nello stesso modo anche a Bruxelles, anche dagli altri paesi europei, e quindi insomma forse non le metteranno i tappeti rossi, ecco, quando andrà a Bruxelles, cioè, e quindi insomma comincia un'altra fase, un
Da
po'
questo
si è
punto
visto
di vista,
oggi
certo. Ecco, infatti, da questo punto di
con
vista
il
Meloni
confronto.
è molto sola, ma infatti ti volevo chiedere com'è andata con Zelensky, quantomeno per quello che si è capito, che tipo di accordi hanno raggiunto ulteriori rispetto a quello che è già un rapporto di lunga data con Zelensky, anche di cooperazione militare con l'Ucraina.
Sì, infatti da questo punto di vista Meloni, ecco, continua ad stare su quella scia, ecco, a differenza di Salvini, lei ha sempre sostenuto la Kiev, Zelensky, quindi continua a farlo, dicendo appunto che l'Italia è pronta a fare la sua parte, che l'Occidente diviso è solo un regalo a Mosca, che continuerà a fornire apparecchiature di militari, insomma, e quindi le ha anche elencate. Ecco, che non sono solo armi, quindi in quella scia, diciamo, di appoggio all'Ucraina. E quindi insomma la sua posizione è quella anche di un aiuto anche per... Lei ha detto che c'è anche in gioco la sicurezza dell'Unione Europea, quindi quella sicurezza dell'Unione Europea è, come dire, già un nuovo linguaggio rispetto a quello che ha utilizzato fino a pochi giorni fa, cioè come se vedesse che in questo c'è bisogno di avere una maggiore difesa dell'Unione Europea anche rispetto forse alle uscite, alle scelte che farà Trump da adesso in poi, anche magari in funzione della NATO, ecco. Quindi si apre un'altra strada. Il tempo è poco, perché insomma le elezioni saranno, se avranno i tempi stabiliti, insomma tra un anno e mezzo, se non ci saranno elezioni anticipate. Quindi cambiare strada, insomma, deve farlo subito e in maniera abbastanza, come dire, decisa e affidabile, ecco,
Grazie.
credibile più che altro.
E questo
Grazie a voi.
è tutto un altro capitolo, quello della sua credibilità. Grazie, Anna Beredice.
They wanted me here just to show you my face, but when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same, 'cause you gotta be seen.
dei temi che abbiamo affrontato con Anna Bredice alle 18 in apertura di questa puntata dell'Orizzonte, parleremo anche questa sera alle 20, quindi insomma è il rapporto che si fa sempre più difficile tra noi e gli Stati Uniti in un contesto di guerra dove incombe un rischio di recessione mondiale. Non lo dico io, naturalmente lo dice il Fondo Monetario Internazionale, quindi c'è da preoccuparsi. Adesso invece, come vi dicevo nel sommario, la frana di Niscemi, centinaia di persone che hanno perso la casa, sono state evacuate, ma quella che abbiamo visto tutti non è la prima frana. La prima frana avvenne negli anni 90, da allora secondo la procura di Gela che oggi ha reso noto di aver aperto un'inchiesta, nulla è stato fatto. Ci sono molti indagati, tra cui gli ultimi quattro presidenti di regione siciliana, quindi Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci, che oggi fa il ministro, e Renato Schifani. Al telefono c'è Vincenza Rando, senatrice del Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi. Buonasera.
Qui in studio con noi è arrivato Matteo Lefons. Buonasera Matteo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Spiegaci tutto.
Beh sì, appunto, la frana di Niscemi è un disastro annunciato, qualcosa che si poteva evitare? Sì, il registro degli indagati oggi ha accumulato nomi di persone che avrebbero potuto evitare o contenere quel disastro del 25 gennaio che ha provocato centinaia di sfollati. Tra gli indagati i quattro presidenti della Sicilia, i capi della protezione civile regionale, i direttori generali a capo dell'ufficio contro il dissesto idrogeologico e il responsabile dell'ATI a cui era stato appaltato una serie di lavori nel 99. Tutte le persone che dovranno rispondere, insomma, di disastro colposo e di danneggiamenti vanno dal periodo 2010 al 2026, hanno avuto delle funzioni o dei ruoli dal 2010 al 2026, perché nel 2010 il contratto tra l'ATI e la regione è stato risolto a causa dei ritardi accumulati, questione legale proseguita fino al 2016 e... Dal momento in cui c'è stata la causa legale nessuno si è più interessato della frana. E quindi, senatrice, lei che è di Niscemi, intanto come ha accolto la notizia di questi 13 indagati e ce ne saranno altri?
Buonasera veramente a tutti. Guardi, da quello che abbiamo visto, abbiamo sentito, diciamo, dalla procura di Gela, dovrebbe esserci altri filoni, no? Rispetto, diciamo, a quelli che sono stati già indagati oggi, quindi insomma ci attendiamo altre cose, ma poi se il tema è sviluppare anche delle responsabilità, forse effettivamente ci saranno altri indagati, ma questo lo deciderà la procura. Come ho appreso, è chiaro che oggi mentre ero in aula e ho saputo questa cosa, devo dire che non è stata una notizia così, insomma, di sera sorpresa, perché me l'aspettavamo, insomma, c'era un'indagine in corso. È chiaro che l'indagine penale deve avere un suo corso, ha tutti i suoi ritmi, diciamo, e anche i suoi strumenti, ma qui io credo che quello che viene fuori e che dovremo ragionare è più che altro la questione politica, no? Cioè la questione, noi abbiamo un ministro che prima era presidente della regione, indagato, il quale non è mai andato a Niscemi. Io sono di Niscemi, il giorno dopo ero a Niscemi, sono stata per molte volte e molti giorni a Niscemi, e credo che il ministro con la più grande responsabilità sul tema della protezione civile non è ancora mai andato a Niscemi. Questa è anche una grande responsabilità. Oggi è indagato per quello che non ha fatto. Naturalmente stiamo parlando, diciamo, di disastro colposo e danneggiamento alle cose, meno male non ci sono stati persone, insomma, che hanno avuto disgrazie, che è una delle cose importanti, però aveva una funzione, aveva dei poteri, aveva anche delle risorse, e perché avevano, perché poi ci sono stati altri. Ma io penso che oggi, in una funzione così delicata, anche l'attuale presidente della regione, con una responsabilità così ampia, no? Non penale, che è un'altra cosa, quella penale sarà un'altra cosa, dove ci saranno appunto abbiamo detto altre vie, insomma, ma quella politica. Quindi io reputo veramente una cosa grave che persone ancora oggi hanno una responsabilità così forte per gestire, diciamo, il territorio, per dare attenzione ai territori. Io credo, prima si diceva, forse si poteva evitare, non è la più grande frana d'Europa, si poteva evitare, si poteva anche evitare alcuni danni, perché chiaramente se tu previeni alcune cose, è chiaro che tutto quello che è stato, 1500 persone fuori, molte case che saranno, che dovranno essere demolite, alcune sono già precipitate, forse si poteva evitare, ma in qualsiasi caso alcune cose che devono essere fatte con l'attenzione giusta che si deve a un territorio che aveva avuto già una ferita nel 97, così non è stato fatto.
Ecco, senatrice, lei ha sottolineato giustamente in questo suo intervento il fatto, anche dal punto di vista politico e non soltanto naturalmente penale, perché poi c'è un'inchiesta e ci dirà la magistratura, certo, con certo, il suo lavoro, certo. Però io le chiedo, in 27 anni, perché stiamo parlando dal 1999 a oggi, che tipo di vigilanza politica c'è stata sul territorio, che tipo di denunce per questi mancati interventi sono stati fatti?
Ma guardi, io sono stata, cioè, da tanto tempo non vivo più a Niscemi, seppur sono di Niscemi, la mia attenzione c'è stata sempre, c'è stata una grande, anche, diciamo, per esempio dei consiglieri, ho visto spesso, ho sentito spesso che c'erano anche dei consiglieri di opposizione rispetto a chi governava e dicevano: attenzioniamo questo territorio, cerchiamo di affrettare, di, cioè, accelerare dei lavori, ma naturalmente non erano, molti di questi lavori non erano in capo al comune, erano in capo naturalmente appunto alla regione, non alla protezione civile. Io credo che anche un'attenzione forse della cittadinanza, noi siamo forse più abituati e siamo sempre abituati ad avere la tragedia e poi ne parliamo.
Infatti, perché si vedeva comunque che i lavori non c'erano.
Certo, certo, chiaramente i lavori rispetto, diciamo, alle acque bianche, alla raccolta delle acque bianche, ai lavori, diciamo, anche che dovevano essere fatti nel fronte di frana del 97, alcune parti sono state fatte, dove sono stati fatti quei lavori effettivamente i danni sono stati inferiori e si possono riparare. Quindi è chiaro che, certo, se lei mi dice ci poteva essere una voce più alta anche della cittadinanza, della politica, certo che ci doveva essere, molto ovviamente c'è una disattenzione generale, perché appunto abituati noi ci allarmiamo quando succedono le cose, non invece quando dobbiamo prenderci cura del nostro territorio. Quindi certo che c'è una, ma chi invece deve fare, chi ha il dovere di fare, una più grande responsabilità, si può dire, perché è chiaro che ha gli strumenti per farlo. E perché in questa nostra, diciamo, Sicilia, questa Sicilia che ha sempre una disattenzione forte rispetto, diciamo, al territorio, alla prevenzione idrogeologica, a tutto quello che può succedere, prendersi cura di questo territorio. Io credo che questo deve essere anche, come dire, deve farci capire che non possiamo ancora di più diciamo essere indifferenti, e ancora di più tutti abbiamo una grande responsabilità, anche, diciamo, non dico i cittadini che hanno perso tutto, alcuni di loro con i quali ho parlato, veramente una tragedia, hanno perso tutto, ci sono delle persone che l'hanno perso due volte perché abitavano in quel territorio, hanno ricomprato la casa in quel territorio, in quel pezzo di paese, perché è una zona molto bella. Quindi è chiaro che c'è una responsabilità, però io penso che quando si parla di responsabilità diffusa, tutti hanno la responsabilità, è quasi come se nessuno ne avesse responsabilità, invece qui c'è una responsabilità chiara, individuata, naturalmente penalmente avrà il suo corso, io non metto mai insieme le due cose, questo, insomma, ci sarà un processo, qualora ci dovesse essere un processo. Io penso che le persone che oggi sono indagate, che hanno ancora oggi la responsabilità della tutela, quanta fiducia si può avere? Io credo che dovrebbero veramente fare un passo indietro rispetto
stiamo parlando di un ministro oltre che
di un presidente della regione con poteri enormi su questa, quanta fiducia istituzionale possono avere i cittadini rispetto a persone che oggi hanno una funzione importante e che non hanno fatto quello che devono fare. Non lo hanno fatto perché naturalmente non è stato fatto, poi se ci sono responsabilità penale, diciamo, sono altra cosa. Io sto parlando appunto delle responsabilità politiche.
Grazie.
E amministrative.
Grazie Vincenza Rando, senatrice del Partito Democratico, un buon lavoro a lei.
Grazie a voi,
in
grazie
Parlamento.
A voi.
Matteo, grazie anche a te, ti sentiamo nel giornale radio alle 19:30. e adesso l'Iran. Non è come dirlo, naturalmente. Benvenuto in studio Emanuele Valenti. Ciao Emanuele.
Buonasera Luigi.
Giornata di notizie che si alternano sulle ipotesi di ripresa delle trattative. Vedo che la delegazione pakistana in viaggio è forse già arrivata, dimmelo tu, a Teheran e anche in altri paesi dell'area medio orientale. Che cosa si sta muovendo?
Ma sì, diciamo che diverse notizie sembrano indicare, insomma, confermano un intenso lavoro diplomatico e sembrano indicare che Stati Uniti e Iran stiano cercando di organizzare questo secondo incontro, round negoziale dopo quello dello scorso fine settimana, appunto, Islamabad in Pakistan. Oggi in Medio Oriente c'è una delegazione, in realtà si è sdoppiata la delegazione perché alcuni sono a Teheran, i mediatori pakistani, alcuni sono a Teheran, altri sono a Riyadh, quindi uno dei paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. Ci sono state poi anche dichiarazioni da entrambe le parti, dichiarazioni ufficiali, altre non, con alcuni media che hanno citato delle loro fonti. Insomma, tutti hanno confermato, i canali di comunicazione sono aperti, stiamo cercando di organizzare questo secondo incontro, ancora non si sa come, quando, ma comunque dovrà essere comunque nei prossimi giorni, perché ricordiamo la tregua, se non dovesse essere prorogata, va fino a mercoledì prossimo, manca una settimana, che sarà il 22 di aprile. Però appunto pare si stia discutendo anche di una possibile proroga. Il nodo sembra rimanere il nucleare, il Ministero degli Esteri iraniano ha confermato questo, ha detto sul nucleare non si discute sull'arricchimento dell'uranio, ma la modalità è comunque negoziabile. Come dire, una mano tesa agli americani. Da entrambe le parti però non sono mancate le pressioni. Il Washington Post ci informa che il Pentagono starebbe mandando in Medio Oriente ancora altre migliaia di militari come strumento di pressione. L'Iran da parte sua ha chiesto la fine di questo blocco ormai in vigore da 48 ore dei suoi porti da parte della Marina americana nel Golfo Persico, minacciando di colpire le navi non solamente appunto nello stretto di Hormuz, ma addirittura nel Mar Rosso, dall'altra parte della penisola arabica, da dove passa in realtà una buona parte, la maggior parte del petrolio saudita. Quindi insomma, questo sarebbe, ovviamente sappiamo, per l'economia globale un grosso problema.
Già oggi il Fondo Monetario ricorda, lo ha fatto pure ieri, che sì, siamo alle soglie, esatto, di una recessione mondiale. Io vi ricordo che ne parliamo alle 8 di questa cosa assieme ai temi di politica interna. Quindi sì, certo, vedo intanto che c'è un sondaggio che dice che, per quello che valgono i sondaggi, soltanto il 24% degli statunitensi ritiene questa guerra una cosa per cui valga la pena impegnarsi. Insomma, cioè la popolarità di Trump
è uno dei motivi per i quali appunto gli Stati Uniti stiano cercando in qualche modo, no, l'amministrazione Trump sta cercando un po' in tutti i modi di uscire da questa situazione. C'è un grosso problema in tutto questo, che è la situazione in Libano. Oltretutto, Luigi, ancora questo pomeriggio ci sono stati sviluppi importanti, almeno così dicono alcuni media libanesi, ma anche media israeliani. Si sta parlando, si sta trattando, si sta negoziando per una possibile tregua di una settimana. Alcuni dicono potrebbe già essere annunciata nelle prossime ore, quindi in vigore poi da questa sera, se non dalla prossima notte, di una settimana, e questo, come dire, la farebbe coincidere con la seconda settimana della tregua che abbiamo appena citato, quella tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall'altra. Quindi fino al 22 di aprile Netanyahu riunisce il suo gabinetto per la sicurezza questa sera, il nodo lì è il disarmo di Hezbollah, staremo a vedere.
Grazie Emanuele, anche con te naturalmente appuntamento alle 19.30 nel giornale radio. Di Stati Uniti noi ci occupiamo anche dopo le notizie delle 18.30 che adesso arrivano, la richiesta di impeachment per il segretario alla guerra Hegseth, l'ex segretario alla difesa, adesso si chiama così, e poi Dio nella politica statunitense, visto che pure Vance, che sarebbe anche cattolico, ha detto al Papa, figuriamoci, abbiamo vinto contro i nazisti in Europa perché Dio era dalla nostra parte. Lo dicevano anche i nazisti, tra l'altro, la stessa cosa. Ci fermiamo per la pubblicità e le notizie delle 18.30.
L'orizzonte delle
18 e 35 minuti. Allora, io quando ho visto la notizia sono rimasto un attimo lì, ho detto forse ho letto male. Invece Evans l'ha detto veramente rivolgendosi al Papa, figuriamoci, il vicepresidente degli Stati Uniti che si rivolge così a Leone XIV e gli parla di teologia. E gli dice che Dio era con gli americani quando liberammo la Francia dai nazisti. L'immagino in Vaticano che vanno a sfogliare i registri per avere conferma di questa cosa. Benvenuto Alfredo Somoza.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatori e ascoltatrici.
E poi io mi ricordo che in quel periodo lì, la Seconda Guerra Mondiale, le SS avevano anche loro il motto Dio è con noi, quindi con chi stava Dio non si è capito in quella guerra, probabilmente con... insomma, da un'altra parte.
Di solito con chi vince, questa è la lettura molto semplicistica che fanno tutti.
Senti, è un grande classico quello dell'utilizzo di Dio in politica e nella guerra. Certo che quando poi questi soggetti sono gli stessi che rivendicano la primazia dell'Occidente, fa un po' impressione sentirglielo dire da loro, no? Te lo aspetteresti da un ayatollah, una cosa del genere.
Eh sì, perché giustamente come stavi dicendo non è la prima volta, ma è da molto tempo che non si ascoltava questo nel campo occidentale o cristiano, se vogliamo mettere, mentre come sappiamo diversi gruppi jihadisti operano in nome di Dio, quindi ma è qualcosa che ha una, per quello che riguarda la cristianità, una radice molto più antica. Vance è un convertito nel 2019, quindi è molto fresco, lui è una... sua, diciamo, cultura familiare religiosa protestante, un ramo evangelico conservatore, poi legge La città di Dio di Sant'Agostino nel 2019, folgorato, si converte al cattolicesimo. Ma quando si dice conservatore, in realtà...
Oh, abbiamo perso Alfredo Somoza non nell'etere, ma nella rete. Pronto? Eccoti, sì. Qua, visto che sei...
Sì.
Collegato,
sì,
in,
dicevo,
digitale,
noi,
eccoti qua.
Scusa, siamo abituati a una chiesa ultraconservatrice, pensando a quella della messa tridentina in latino, quella che poi Ratzinger aveva in qualche modo ripristinato, quella di Lefebvre, il vescovo francese, che sostanzialmente era una chiesa che rifiutava le riforme, la grande riforma del Concilio Vaticano II, quello che aveva aperto Giovanni XXIII e ha chiuso Paolo VI, che nel frattempo era morto, appunto, Giovanni XXIII. Che è una chiesa che apriva al dialogo ecumenico, aveva riformato la liturgia, si faceva la messa, anzi da lì in poi la messa in lingua volgare, l'apertura al laicato all'interno della chiesa, ed è questo il nemico di questa chiesa conservatrice. Invece quella a cui fa riferimento Vance è molto più antica, ha radici che risalgono al Medioevo. In particolare ci sono due precedenti di quella chiesa o diciamo, quel cattolicesimo che vede Dio impegnato nelle battaglie, nelle guerre. Il precedente più lontano è quello della riconquista della Spagna, cioè la riconquista dei cristiani della Spagna, che era stata occupata dai musulmani a partire dal 700 d.C., e qui nel caso spagnolo è Santiago, cioè San Giacomo, che diventa un guerriero a cavallo, che viene visto nelle battaglie, una battaglia molto importante nell'844 contro i musulmani, i soldati cristiani lo vedono scendere in campo per aiutarle, e lì nasce un po' il mito di questo santo guerriero, ovviamente per conto di Dio, che diventerà Santiago Matamoro, cioè Santiago uccide i musulmani, e poi quando gli spagnoli andranno in America diventerà Santiago Mataindio, cioè uccide indigeni, ma ancora di più lo vedremo nel Medioevo, con nella prima crociata, quindi siamo nel 1096, Papa Urbano II, quando viene, diciamo, indetta la prima crociata, e viene utilizzato la parola d'ordine Deus vult, Dio lo vuole, che diventerà il grido di battaglia, lo abbiamo visto in tanti film, anche in Templari li utilizzavano, che in qualche modo confermava che quella è una guerra per giusta causa, e quindi Cristo e Dio, soprattutto Dio, avrebbe aiutato alla vittoria militare e i soldati che combattevano per la loro fede. Ecco, da quei tempi un po' si perde questa dimensione, perché già con la Controriforma, quando nascono i gesuiti, siamo nel XVI secolo, i gesuiti, che hanno un'organizzazione militare infatti hanno anche dei nomi, le gerarchie che riguardano l'esercito. Ricordiamo che è fondata da un ex soldato spagnolo, Sant'Ignazio di Loyola, ma è simbolico, perché ovviamente, non, come ben sappiamo, non è un ordine che ha mai preso le armi, ma anzi è l'ordine che è diventata la diplomazia del Vaticano, e quindi casomai è quella della mediazione, quella della politica.
Beh, è
quindi,
quella, ecco, di Bergoglio, questo, è l'ordine
è quella
di Bergoglio.
Esatto, è quella di Bergoglio, è quella che parla di multilateralismo, di diplomazia, di politica, ed è quella tradizione. Quindi in realtà il dio guerriero si perde già praticamente nel XV secolo, già scompare. Ecco, Vance fa fare un salto indietro alla cattolicità a quei tempi, perché nemmeno i lefebriani, cioè nemmeno quelli che rifiutano la modernità all'interno della Chiesa del Concilio Vaticano, avevano un concetto di Dio, Dio della guerra. Quindi è qualcosa di molto anomalo. Potrei aggiungere, ma questa è una mia idea personale, che è tipico, c'è una dimensione di fanatismo come quella medievale, ma oggi fa specie, che è tipica dei neoconvertiti come Vance, che è cattolico da 8 anni, e che è fuori tempo massimo, perché la Chiesa che ha in mente lui e il Dio che ha in mente lui non c'entra nulla né con la Chiesa cattolica né con il Dio dei cattolici. Basta andare in qualsiasi oratorio, in qualsiasi parrocchia, per capire che il Dio che ci accompagna, che accompagna i credenti da 7 secoli a questa parte, è un Dio di pace, d'amore, eccetera, e non sicuramente un Dio della guerra.
E allora, se è così, Alfredo, considerato che negli Stati Uniti ci sono alcune decine di milioni di elettori, che di cittadini, quindi di elettori che sono cattolici, non solo cristiani, tra questi credo la gran parte, se non tutti, gli cittadini di origine latinoamericana, sì. E qualche calcolo se lo sono fatti, o stanno andando un po' a sbattere facendo così?
Io credo che stiano andando a sbattere, perché l'elettorato latino, che come sappiamo è stato importante e anche decisivo in qualche stato durante l'elezione, ce l'hanno raccontato anche i nostri inviati all'epoca, non rivoteranno più, ma non tanto per questo sicuramente, ma per le politiche sulle migrazioni, che hanno colpito chiunque abbia un colore di pelle diversa dai cittadini di origine anglosassone. Cioè, ha provocato orrore la politica migratoria, l'ICE e l'azione di polizia, che hanno colpito famiglie, persone integrate, anche persone regolari che hanno dovuto scontare giorni di carcere finché si è chiarita la situazione, anche cittadini statunitensi. Quindi un po' si era già giocato con questo. Ovviamente con questo si gioca sicuramente, definitivamente, l'appoggio della Chiesa cattolica, che è già molto critica, come sappiamo. Quindi ecco, possiamo dire che possono salutare quella fetta di elettorato, perché difficilmente anche tra i più conservatori dei cattolici statunitensi, e ce ne sono tanti, sicuramente nessuno su queste posizioni che ci riportano indietro al Medioevo.
Oggi Trump poi si è fatto anche ritrarre di nuovo con questi meme che crea con l'intelligenza artificiale, non più come Gesù, perché quel post lì l'ha cancellato e ha detto: non avete capito, ero vestito da medico. Ma si è fatto, sì. No, davvero, no, sul serio l'ha detto, però si è fatto ritrarre accanto a Gesù, quindi insomma sono un po'
diciamo che è veramente
ha fatto un passo indietro, dai, però
è veramente offensivo. Sì, è veramente offensivo. Se questo lo facesse con i musulmani ci sarebbero altri tipi di risposte, forse anche un po' più violente, ma diciamo che sicuramente non ci sarà un terrorismo legato a queste cose che sta facendo Trump, a questo gioco sporco con la religione, ma questo definitivamente aliena. Ma io credo che nemmeno nel mondo protestante, perché poi il Dio è sempre lo stesso, cioè non è che cambia il Dio dei protestanti, quello dei cattolici è lo stesso. Quindi se tu attacchi il Papa puoi lasciare un po' indifferente il mondo protestante, ma quando cominci a giocare con Cristo e con Dio, a quel punto non va bene a nessuna di tutte le varie chiese cristiane negli Stati Uniti, che non sono al 20% come i cattolici, ma sono al 70-80%
della popolazione e della popolazione e delle elettrici. Grazie Alfredo.
Grazie a te.
Alfredo Somoza, ciao. Rimaniamo negli Stati Uniti, non solo idealmente come prima quando c'era Alfredo dall'Italia, ma anche fisicamente con Marina Catucci. Buonasera Marina, anzi buongiorno per te.
Buongiorno Luigi, buongiorno gli ascoltatori.
Non sei a New York, giusto? Sei in giro?
No, sono in giro a fare un reportage. Ieri ero a Filadelfia, oggi sono a Baltimora e prossimamente a Washington.
Senti,
Quindi sono.
parlavamo con Alfredo Somoza dei deliri rispetto al rapporto con Dio, anche Vance oggi dopo il Trump che si è fatto ritrarre oggi nel nuovo meme, no? Lui accanto a Gesù Cristo. Ma invece con te volevamo stare su un'altra questione, o quantomeno partire da un'altra questione, che è questa richiesta di impeachment da parte dei democratici nei confronti del segretario alla guerra Hegseth. Si dice che Hegseth è un tassello fondamentale e questa richiesta potrebbe essere una mossa pericolosa per l'amministrazione Trump.
Diciamo che questa richiesta non andrà da nessuna parte perché la Camera, è in mano ai repubblicani e i repubblicani non hanno nessuna intenzione di andare contro il loro presidente, questo è forte e chiaro, almeno per ora non ce l'hanno. È un modo comunque dei democratici di segnalare il fatto di essere compatti e di essere agguerriti. Quindi i democratici avevano già chiesto l'impeachment per Kristi Noem, ma l'avevano chiesto per Pat Bondi, entrambe sono state rimosse da Trump, cioè l'avevano chiesto, si era vociferato, non sono arrivati a richiederlo perché le due figure sono state, è stato un cambio di vertice. Invece adesso vediamo cosa succede con Hegseth. Allora, devo dirti una cosa, come ti dicevamo prima fuori onda, di questa cosa se ne sta parlando molto meno all'interno degli Stati Uniti, forse perché si sa che non c'è uno sbocco reale, cioè ci sarà la prima iraniana, è tutto molto simbolico, la prima iraniana americana ad essere stata eletta alla Camera è la firmataria di questa domanda di impeachment. Sono cinque capi di accusa, tutto per crimini di guerra e anche per lo scandalo di Signal, di quando appunto veniva usato così in maniera disinvolta, diciamo, dal segretario alla difesa per comunicazioni delicate. Allora, tutto molto simbolico, si sa che non andrà da nessuna parte, forse per questo qua ne ha parlato Axios, che è quella che ha tirato fuori lo scoop, però ti dico che ho sentito i miei colleghi che sono
Sì.
alla Casa Bianca e mi dicevano, guarda, oggi alla Camera nel programma ufficiale si parla di una mozione per Haiti, non è neanche nel programma ufficiale, cioè è veramente tutto un gioco, una cerimonia del tè. I democratici chiedono l'impeachment non andrà da nessuna parte, ma rimarrà che i democratici ne avevano chiesto l'impeachment.
E quindi rimane che rimanga agli atti che noi lo sforzo l'abbiamo fatto, questo è il punto.
Sì, che non è da sottovalutare completamente, perché se non facessero manco quello, dicevano manco quello state facendo. Insomma, non è da sottovalutare, però insomma, a meno che non ci siano dei grossissimi scoop, tipo che ci sono un tot dei repubblicani che abbandonano le linee del partito, si uniscono ai democratici e votano per l'impeachment di quello che è il pupillo del presidente, ecco, secondo me questo impeachment non andrà da nessuna parte.
Senti, tu che sei in giro appunto per gli Stati Uniti, ma la popolazione come sta vivendo questo delirio trampiano di carattere pseudo-religioso? Se gli interessa, perché magari poi in realtà ne parliamo solo noi.
No, interessa, vedo molto più un fervento online, cioè un
Beh,
fiorire
è
di
facile.
meme che è meraviglioso, proprio sì, guarda, veramente
Allora, dopo
grazie
mandamene
Trump.
qualcuno così li facciamo girare anche qua.
Lo farò volentieri, sono già
Grazie.
uscite anche le magliette, i costumi di carnevale di Gesù però con la scritta dottore, cioè ce ne stanno uscendo di ogni
Dottore,
colore.
spieghiamo perché.
Diciamo
Perché lui ha
che
detto: no, non avete capito, non ero vestito da Gesù, ma da dottore. Quindi io ho visto i medici che
da
si sono vestiti
medico.
nella stessa maniera. Ecco la nostra divisa da Gesù, eccetera.
Sì, e dice che la luce che veniva fuori dalle mani in realtà quello era un omaggio alla Croce Rossa.
Ok.
Quindi, vabbè. Allora è tutto un po' così, però ad esempio sono in giro e sto coprendo fondamentalmente le malefatte di ICE in varie città, nel modo in cui i cittadini se ne oppongono. Quindi però quando faccio le mie interviste, quando vado in giro, ne parlo, faccio delle domande alle persone e più che altro è un grossissimo I can't believe it, cioè non ci posso credere, ma davvero stiamo parlando di questo, cioè con tutti i grossi problemi che ci sono, c'è una guerra. C'è il prezzo del petrolio che sta salendo alle stelle, c'è tutti grossissimi problemi con le libertà civili. Noi siamo qua che parliamo del fatto che il presidente vi fa le foto con Gesù. Cioè, è tutto molto più su questo, più che un grosso scandalo, anche perché non sto indagando in quella direzione. Sono certa che se andassi a fare una serie di interviste da chi è un fervente cattolico o cristiano, perché qua il passo falso è stato trasversale, perché non è che se l'è presa con i cattolici, cioè un conto è il Papa, un conto è Gesù.
E quindi lì ha tirato in mezzo anche gli evangelici e le altre confessioni, i luterani, tutti
esatto.
Cristiani.
Esatto, quindi gli evangelici fanno vedere proprio parte della gente sua, e quindi se andasse a fare un giro di domande tra i suoi, gli evangelici più maga che ci sono convinta che non si limiterebbero a un'alzata di sopracciglia e una scrollata di spalle.
Grazie Marina.
Diciamo che non è un discorso da bar e da metropolitana. Va.
Assolutamente non le pagherà le conseguenze, speriamolo, quantomeno. Grazie Marina, buon lavoro a Baltimora, Marina Catucci, ciao.
Un abbraccio, a presto.
Benvenuto in studio per l'informazione da Milano e dalla Lombardia, Alessandro Braga.
Ciao Luigi, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice.
E dicevamo, mentre andava questa bellissima cover dei Beatles, quanto ci si diverte in questo periodo a fare questo lavoro con quello che vede Gesù Cristo e quell'altro che adesso me ne parli tu, fa le manifestazioni coi bike.
Con le Harley Davidson e i trattori alla fine, e sì, parliamo della manifestazione dei patrioti convocata, organizzata dalla Lega insieme ai suoi alleati europei. Sono giorni che si discute sulla questione remigrazione, razzismo, le contromanifestazioni, eccetera. Oggi in via Bellero, stamattina, la conferenza stampa per dettagliare, quindi per far capire esattamente come sarà la manifestazione. La remigrazione sparisce, è un'isteria della sinistra, dice Salvini. E dice sarà per la pace, per il contro il caro carburanti, per la sicurezza. Poi dice certo l'immigrazione clandestina ci sarà, così una stretta del decreto sicurezza, ma alla fine no, sarà una grande manifestazione pacifica del centrodestra, in realtà solo loro ovviamente perché è gruppo patrioti, che lascerà Piazza del Duomo più pulita di come l'avrà trovata, e alla fine veramente la remigrazione è solo una isteria della sinistra. È un tentativo, una strategia, quella di Salvini e della Lega in questi giorni, abbiamo notato, di ribaltare il mondo al contrario, diciamola alla Vannacci, ribaltare la realtà e quindi criminalizzare chi scenderà in piazza contro invece un concetto di remigrazione che è di fatto una deportazione di massa.
Allora, è un po' difficile seguirti, cioè nel senso, no, abbiamo capito così, detto, è un po' difficile seguire il loro ragionamento.
Sentiamolo perché si parla di trattori.
Quella di sabato pomeriggio in Piazza Duomo sotto la Madonnina sarà una piazza per la pace. tutte le polemiche di questi giorni e di queste ore sul Remigration Summit, sul razzismo, sulla xenofobia, sull'islamofobia, sono isteria della sinistra. Nulla di tutto ciò. I temi italiani ed europei sono pace, lavoro e sicurezza. Per tanti milanesi la preoccupazione è che i nostri figli, che se li avremo i nostri nipoti, possano permettersi di continuare a vivere a Milano, a lavorare a Milano, ad affittare casa a Milano e a prendere la metropolitana.
Ma ha fatto finta di essere quello di sinistra, Salvini, qua eri un po' lontano da lui, eravate in via Bellerio, posso immaginare. Quindi la pace...
Pace al lavoro e
pace
in sicurezza.
Pace in salsa russa, cioè non lo so.
Le diplomazie al lavoro.
Ok, il lavoro e i trattori, quindi andate a fare quel lavoro lì. E i motociclisti non ho capito cosa c'entrino.
Perché con le nuove restrizioni green della giunta Sala non potranno più muoversi in area C, anche le moto, i motociclisti.
Ah, quindi li portano in Piazza del Duomo a sgasare per l'ultima volta e poi basta.
È quello. Comunque, in questa confusione pazzesca di... senso della manifestazione di sabato, ci ha messo dentro anche delle anticipazioni in vista della campagna elettorale di Milano, si è sentito in Europa è quello, qui a Milano la sicurezza dei cittadini milanesi. Oggi gli ha risposto il sindaco Sala, giustamente dicendo: ma a questo punto per cosa andate in piazza in qualche modo?
Vi devo confessare che non ho capito bene poi alla fine questa manifestazione che senso ha e di cosa parlerà. Faccio un piccolo esempio. Mi era sembrato di capire che la questione fosse di base la remigration, come la chiamano, mi pare che stanno già un po' cambiando le cose, adesso mi dicono che ci saranno dei trattori in Piazza Duomo perché per protestare contro le politiche ricche europee, mi sembra un po' di tutto, non lo so, vediamo un po' come si svolgerà. Sto alle parole del... organizzatori che dicono che sarà una manifestazione pacifica, poi vedremo.
Ci mancherebbe altro che facessero casino. Rimaniamo un po' al Bo di Sala.
Rimaniamo al Bo, domani comunque in consiglio comunale, quindi a Palazzo Marino, la discussione sui doppi ordini del giorno, uno per condannare una manifestazione dichiaratamente razzista che arriva dal centro-sinistra e uno invece per criminalizzare chi scende in piazza contro una manifestazione razzista, ossia l'ordine del giorno della Lega. Vedremo come andrà a finire.
Grazie Alessandro Braga, la linea a Esteri non prima della pubblicità.